Amici di Backdoor Podcast e Eurodevotion, vi siamo mancati, vero? Sappiamo che vi siamo mancati perché è una settimana di stop per le coppe nazionali. Ovviamente ci siamo presi una pausa anche noi, perché adesso ci ributtiamo completamente nell'ultima parte di stagione di Eurolega fino a le Final Four e l'incoronazione finale. Quindi bando alle ciance, torno io, la mia voce la conoscete, conoscete anche quello del mio partner in crime Alberto Marzagaglia. Bentornato Alberto.
Ciao Simone, ciao a tutti gli ascoltatori, rieccoci.
Esatto, we are back. E allora, prima di entrare nel vivo dell'Eurolega, facciamo un brevissimo ragionamento su quello che è successo nelle coppe nazionali e la debacle totale delle squadre di Eurolega, che è una cosa francamente mai successa nell'era moderna di Eurolega. Capitava che magari in una nazione non vincesse la squadra favorita o di Eurolega, anche se era difficile perché spesso ce ne sono due: Panathinaikos Olympiacos, Barcellona Real Madrid, in questo caso Virtus e Olimpia, il Maccabi, eccetera. E invece quest'anno è stata una bella delusione per tantissime squadre di Eurolega. Milano e Virtus lo sappiamo, Real e Barcellona eliminate dalla stessa Malaga, che poi ha meritatamente vinto, il Maccabi che perde la finale di Coppa Nazionale. Vabbè, già il Panathinaikos è meno fragoroso perché ovviamente l'Olympiacos è 3-4 spanne avanti, quindi c'è poco da dire, però una debacle così deve far riflettere. Io non ho trovato ancora una posizione tranciante definitiva, però sappiamo che la competizione della Coppa Nazionale è quella che mette più in difficoltà le big. Però io sono anche dell'idea che, seppur non sia un'indicazione definitiva, tendenzialmente, come diceva un grande saggio, si vede un uomo è come una bustina del tè, si vede quando viene messo nell'acqua calda o sotto pressione di che pasta è fatto. Ecco, se dobbiamo uscire da queste coppe nazionali con chi vincerà l'Eurolega, diciamo Olimpiaco, se non la mettiamo lì neanche. Un po' presto ovviamente, però un ragionamento bisogna farlo, ed è difficile trovare delle indicazioni che non siano: abbiamo un problema.
Sì, un problema c'è. Di quale portata non te lo so dire onestamente, anch'io sono un po' restio ad avere delle visioni, delle idee così tranchant oggi, però è chiaro che il livello secondo me si sta avvicinando. Io non vorrei ritirare ancora fuori la stessa questione, però il fatto che noi si sia ancora qui all'alba del 2023 a ritenere devastanti e decisive le prestazioni dei De Colò, degli Heinz, degli Hull, che vince le partite per il Real Madrid, adesso in questa giornata sono venuti in mente i 20 punti di De Colò, eccetera eccetera, non è una grandissima notizia per il futuro di Eurolega. Perché un De Colò, perché un Heinz, eccetera eccetera, oggi non si vedono all'orizzonte, è quello il problema. Quindi probabilmente, diventando più vecchi e meno efficaci questi giocatori, anche il valore di queste squadre sta diminuendo. Non va dimenticato il fatto che molte di queste squadre, quando giocano nelle coppe nazionali, chiaramente hanno dei roster differenti rispetto a quelli che possono schierare in Eurolega, perché le limitazioni, il numero di stranieri e tutto quanto sono certamente delle cose di cui va tenuto conto. Certo è che fa un certo effetto quello che è successo. In Spagna è successo, io ero lì, ho seguito tutto, è successo proprio per l'alto valore di pallacanestro espressa dalle altre squadre. Per Malaga ha giocato una signora coppa, ma meritando assolutamente. Poi avrebbe potuto perdere, ti entra il tiro di La Provittola, magari non batte il Barcellona e tutto quanto, però insomma ha anche giocato una partita con Real Madrid dominante. Io ho raramente visto Real Madrid andare sotto così quest'anno in una partita di Eurolega, è quello che mi ha impressionato. E se uno pensa che insomma i lunghi erano Kravish e Will Thomas, i lunghi veri, cioè i centri, capito? Perché in realtà l'unico centro di Ancubassima era infortunato e poi era appena arrivato dal trasferimento comunque poco tempo fa, dal trasferimento dalla Reia, scusate. E quindi insomma lì c'è stato un livello così. In Italia secondo me c'è stata una certa sottovalutazione. La differenza che io farei tra chi ha vinto e chi ha perso: si può vincere, si può perdere la Coppa, è proprio il tranello ideale, partita secca, squadre che arrivano in determinate condizioni di stanchezza, con 10 giorni prima un doppio turno di Eurolega, insomma tutte queste cose sono da tenere in conto. Però la vera differenza secondo me è come tu arrivi alla Coppa, sono rimasto sulle frequenze spagnole con una pistola, come ci arrivi, cioè se tu ci arrivi reduce da una stagione comunque positiva o secondo i tuoi obiettivi, come tante squadre hanno fatto, gli stessi Barcellona, Real Madrid, eccetera, eccetera. Questo non è per giustificare la loro sconfitta, che è pesante comunque, ma anche lo stesso Baskonia e Valencia stanno facendo la stagione che ti aspettavi, in lotta per i play-off. O due squadre invece come Panathinaikos in Grecia e Olimpia in Italia, che ci arrivano con la necessità di vincerla per salvare, tra virgolette, la stagione sino ad oggi disastrosa. E questo è diverso. E allora è un po' il cane che si morde la coda. Panathinaikos e Olimpia. Panathinaikos perde con l'Olimpia Costa, che vale 10 volte meno. Ma l'Olimpia arriva con un carico di pressione notevolissima, ancor più su una squadra che sta giocando male da inizio stagione. Quindi è proprio il discorso che tu dici devo vincerla per salvare la stagione sino ad oggi, se no è un vero disastro. E chiaramente hai più pressione per quello, però stai giocando male, quindi è più difficile vincerla. Se tu fossi arrivato in corsa per i tuoi obiettivi, ok, la sconfitta in Coppa avrebbe avuto un peso differente, è solamente quello. Però di sicuro il livello la differenza di livello secondo me in questo momento si sta assottigliando.
Direi tutto sacrosanto, apriamo la pagina dell'Eurolega spiccia, diciamo, giocata sul campo invece in questa settimana e possiamo dire che c'era molto hype per due partite, una è Barcellona-Monaco, ne parleremo dopo, la prima di cui parlerei che è stata una delle partite probabilmente più spettacolari, belle, intense, eccetera, eccetera, di tutta la stagione è Partizan-Fenerbahce. Partizan-Fenerbahce è una partita bellissima con ovviamente delle implicazioni umane proprio per il Fenerbahce e ovviamente anche per l'Efes allo stesso modo, vittime di quel problema che ha impedito di giocare la Coppa, ma che ha fatto perdere, e sapete meglio di me a cosa mi riferisco, milioni di vite, quindi è sempre abbastanza difficile entrare nella modalità gioco, nella modalità comunque lavoro, perché è importante ed è fondamentale. Sembrava proprio la squadra che volesse vincere, cioè poi noi ci aggiungiamo la narrativa probabilmente oltre più di quello che è necessario fare, però la decisione con cui il Fenerbahce ha fatto le cose in questa partita non la si vedeva dall'inizio 9-1 e l'inizio delle tante vittorie. Davanti aveva una squadra che la più in salute in assoluto dell'ultimo periodo, che ha trovato risposte ogni volta, però alla fine, come abbiamo detto diverse volte, non si sa mai che Guduric entra. Ecco, se entra questo Guduric in campo, ovviamente il Fenerbahce è un'altra squadra ed è un osso poco spolpabile. Mi sono fatto però anche una valutazione. Il Fenerbahce l'ha vinta lasciando praticamente Nikkalates in panchina per tutto il quarto periodo, e non è tanto quello il problema, è proprio la sensazione epidermica di gioco, più palla in mano a Wilbekin per dire in determinate situazioni, più palla in mano a Guduric che crea per sé e per i compagni. Non lo so, è un tarlo che ho dall'anno scorso, quindi ne abbiamo anche già parlato diverse volte, che si stia riverificando anche al Fenerbahce questa situazione in cui nel basket di oggi Nikkalates forse è valutato più di quello che, non di quello che effettivamente porta, perché porta tantissimo, è un grandissimo campione, però forse si necessiterebbe per lui di un ruolo, mettiamola così, diverso dal maschio alfa che dirige l'orchestra. E questo mi è venuto in mente in maniera lampante proprio nella partita dell'altro giorno, in cui il Fenerbahce era evidente giocasse molto meglio senza di lui. Non è una rondine, forse non fa primavera, ecco, diciamo le rondini sono un po' di più, però partita bellissima.
Partita straordinaria, io la metto nel podio delle due o tre più belle della stagione, assolutamente fino ad oggi. Addirittura sono rimasto quasi un po' stupito dalle parole di Obradovic a fine gara, quando è sembrato molto critico nei confronti dei suoi, dicendo dobbiamo rivedere alcuni dettagli, alcuni meccanismi, perché così non va bene. Ecco, francamente non mi è sembrata una partita così negativa del Partizan per cui ci sia da spendere parole di questo tipo, però probabilmente lui conosce, anzi togliete il probabilmente, lui conosce la situazione della sua squadra, e ci sarà stato qualcosa magari, che ne so, di diverso rispetto al piano partita e tutto quanto, per cui ha voluto puntualizzare determinate cose. Io posso aggiungere al discorso Calates che hai detto tu, Calates ha iniziato molto forte la stagione, andava bene, la coppia con Wilbekin sembrava funzionare alla grande, dopodiché si è un po' eclissato. È vero che è eclissato sì Calates, si è eclissato anche il rendimento del Fenerbahce, che era iniziato, non dimentichiamocelo, 9-1, ecco, e 9-1 chiaramente faceva presagire al fatto che oggi potesse essere, che ne so, 19-5 come record. Invece c'è stata una serie abbastanza negativa. Che Guduric sia l'ago della bilancia, quello che fa la differenza tra un Fenerbahce da Final Four e un Fenerbahce che rischia addirittura, perché perdendo avrebbe rischiato di essere risucchiato nel gruppone di quelle dietro, è vero che ha da recuperare la partita con Milano, però insomma è comunque da giocare, e quindi Guduric è l'ago della bilancia. Quando Guduric è così, se Guduric avesse questa continuità, probabilmente capiremmo anche meglio perché l'avevano voluto in NBA e perché si pensava che potesse essere un giocatore in grado di fare la differenza anche di là. Purtroppo questa continuità non ce l'ha, però per me resta uno dei giocatori più determinanti, proprio determinanti nel bene nel 70% dei casi, e purtroppo per il Fenerbahce anche nel male nell'altro 30%. Quindi Calates sì, probabilmente diciamo non è più il profilo in grado di guidare una squadra al 100%, vero, sono d'accordo con te, sono un po' meno negativo di te sul fatto che possa comunque secondo me dare delle cose importanti, tipo il pallone giusto a Motley eccetera eccetera. Di certo non possiamo parlare di un giocatore dominante in Eurolega. Sul fattore emotivo della partita io vi posso garantire che ho avuto modo di parlare con alcuni protagonisti del Fenerbahce che sono degli amici, e vi posso dire che sia prima che dopo la partita non ho mai sentito questa gente così esperta, che ne ha vissute di tutti i colori nella pallacanestro, così in difficoltà, nel senso così toccati da quello che è successo, perché pur non essendo stati toccati, fortuna loro, direttamente, però è una cosa che ha scioccato in maniera incredibile tutto il paese, i giocatori sono scioccati, il vantaggio di essersi allenati per 14-15 giorni senza giocare, cosa unica nel panorama di Eurolega, mai successa nella storia di questa competizione, no? Da quando c'è questo format, che è stato sicuramente un vantaggio, si è anche visto per alcuni meccanismi del Fenerbahce, però è stato quasi azzerato, diciamo azzerato no, ma diminuito tanto dal fatto che si sia giocato come in una sorta di bolla mentale, ci si sia allenati, si sia giocato in una sorta di bolla mentale in cui si diceva sì, facciamo il massimo, diamo qualcosa in più per provare a dare un'ora e mezza di gioia ai nostri tifosi nel nostro paese, eccetera, eccetera, però sempre con in quell'angolo della testa il tarlo, ok, resta comunque pallacanestro di fronte a cose di quel tipo, e veramente uomini navigati come quelli che conosco io al Fenerbahce li ho sentiti veramente toccati in una maniera umana impressionante. Mi ha fatto, non è un segreto, ho parlato con i Tudis, adesso sento, si possono fare i nomi, non ho mai sentito Dimitris così, come peraltro ha dimostrato un'intervista post partita, perché se l'avete vista un'intervista post partita, non dico che fosse al limite delle lacrime, ma era sentitamente protagonista di quello che stava dicendo. Infatti alla fine ha detto sì, poi c'è anche la pallacanestro e dobbiamo cercare di andare avanti.
Bello, bello, bella, bella l'empatia, ecco, bella l'empatia che c'è, quasi scontata verrebbe da dire, ma non è scontata nella misura, come giustamente accennavi tu. Speriamo di mettercela, purtroppo, non alle spalle definitivamente, perché non è assolutamente così e non lo sarà ancora per tanto tempo. Noi rimaniamo sul campo e mettiamo insieme due, tra virgolette, salvataggi in calcio d'angolo. Uno, quello del Maccabi col Bayern, che è andato molto vicino a perdere, anche perché il Bayern, come al solito, lo devi battere, non è che si batte da solo, e è servito il miglior Lorenzo Brown per farlo. Anche l'Efes, l'altra faccia della medaglia di cui parlavamo prima, ha giocato al gatto col topo e ha rischiato di finire nel trappolone della Svel, che ha vinto la Coppa, e noi ci siamo dimenticati prima dell'eliminazione del Monaco ai quarti di finale di Coppa di Francia. Tra l'altro, la Svel che è andato vicino al colpaccio, ma diciamo più che la Svel vicino al colpaccio, l'Efes è andato vicino alla frittata, una frittata che sarebbe stata comunque, a prescindere da tutte le contingenze, piuttosto gravi. Invece, sia Efes che per motivi diversi il Maccabi la sfangano e insomma rimangono lì, perlomeno rimangono lì, non per obiettivi diversi chiaramente, ma rimangono lì.
Sì, sono due partite. Io sono rimasto impressionato negativamente dall'Efes, onestamente, sull'82-73, quando sono andati più 9, e sono arrivati a più 9 senza che io, francamente, mi accorgessi, guardando la partita, che sono arrivati a più 9, perché non hanno fatto nulla di eclatante per estendere questo parziale, per allungare, per fare. No, è stata una cosa quasi che è arrivata così naturale: due errori della Svel, due canestri loro, ma senza fare nulla di estremamente particolare. Quindi questa cosa mi ha un po' impressionato già lì. Certo che se poi da lì vedi 10-0, 11-0, quello che hanno preso da 82-73 a 83-82 sotto, credo che sia stato il punteggio, fa un certo effetto, perché sembrano un po' proprio sconnessi, vanno a folate. È chiaro che il talento è tanto, c'è la folata di Bobois, c'è la folata di Larkin, c'è la folata quella decisiva di Clyburn, che poi ci mettono anche una difesa decisiva, però sono tutte cose che non si mettono mai insieme. Ecco, questo mi ha impressionato negativamente. Certo è che tra tutte quelle messe lì così, oltre al recupero con Real Madrid, ovviamente non facile, hanno il miglior calendario in assoluto di tutte, anche perché praticamente ospitano a Sinan Erdem tre dirette concorrenti importanti come Maccabi, Partizan e Virtus. Quindi comunque diciamo che hanno il destino nelle loro mani, è un calendario abbastanza comunque favorevole. Adesso arrivano due trasferte tra Panathinaikos e Stella Rossa, che, voglio dire, non, nulla è scontato in Eurolega, però sono partite che a questo punto tu dovresti vincere se vuoi puntare a determinate cose. Per quanto riguarda il Maccabi, io ti dico, il Maccabi l'ha portata a casa anche Kattash, è stato molto onesto nel dire non mi è piaciuto niente, alla fine abbiamo trovato il modo di portarla a casa, che è un po' come dire ci è andata, per dirla tecnicamente, un po' di culo. Dopodiché tanto onore al Bayern, perché tu dicevi il Bayern non si batte mai da solo, bisogna batterlo. Il Bayern è una signora squadra, e allenata molto bene. Certo che se adesso ti finisce anche Rubit nell'elenco di quelli con infortunio disastroso, c'è ben poco da fare. Tornerei sul tema solito ci sono infortuni in determinati roster che pesano, ma pesano un po'. Ci sono infortuni in altri roster molto più corti che pesano parecchio.
Decisamente sì, e vabbè, insomma, la sfiga, quando l'abbiamo detto, ormai è qualche anno che facciamo questo podcast e ci sono degli anni in cui gagnende fa, come si dice a Milano, e quella è la situazione, punto e stop. Però sempre onore al Bayern, ma lo diciamo ogni volta, anche quando perde sembriamo quasi dei tifosi del Bayern Monaco, ma non lo siamo dei tifosi del basket e di chi comunque lo onora in ogni caso. Ecco, il Bayern Monaco ormai è da anni che lo fa e mi sembra giusto riconoscerlo al di là dei risultati. Farei un piccolissimo accenno alla partita tra Valencia e Olympiacos, perché l'Olympiacos vince anche quando fa mediamente schifo, e questo è un problema, perché Valencia ha giocato un ottimo primo tempo, va sopra di 15, sembra che sia la serata in cui finalmente quell'attacco non va, perché 35 punti nel primo tempo non sono esattamente da olimpico, soprattutto un primo quarto brutto. E poi arriva la mareggiata e trova tutti fuori casa in qualche modo, e alla fine vincono anche questa partita con un Kostas Papanikolaou notevole, ma al netto della prestazione dei singoli, quello che fa sempre abbastanza impressione in positivo per l'Olympiakos è che trovano sempre un modo di vincere, in questo caso anche non avendo espresso il loro miglior basket. Questo è un allarme di pericolo grandissimo per semplicemente tutti gli altri.
La netta sensazione che io ho vedendo l'Olympiakos e vedendo proprio la partita di ieri è quella che tutto dipenda da loro. Cioè oggi mi sembra una squadra decisamente migliore delle altre, e non sto dicendo che è decisamente migliore di ASVEL, Olimpio, Stella Rossa, cioè guardando in fondo alla classifica, no, mi sembra decisamente migliore di Barcellona, di Real, di Monaco e di Fenerbahce, cioè le quattro che seguono. Per qualità di pallacanestro e tutto, e che tutto dipenda da loro, lo si è visto proprio in questa partita. Il Valencia era comunque un avversario valido perché veniva da una bellissima serie in Eurolega e va bene, da uno sfortunato quarto di finale contro Real Madrid in Coppa, in cui ha avuto il tiro, ha avuto Chris Joseph in mano la palla per vincere, però una partita comunque di livello, e quindi contro qualunque avversario, quando loro attaccano la spina, l'hanno staccato un po', e credo che, visto anche l'ultimo time out di Barzokas, siano volate anche delle paroline abbastanza convincenti nell'intervallo. Mi ha fatto effetto l'intervista di Barzokas post intervallo, in cui sembrava un uomo di una tranquillità, proprio di una pacificità totale, come dire, tanto so che adesso lo faranno. Si vede che aveva consumato tutte le energie, tutte le aggettivazioni delle divinità in quei 15 minuti nello spogliatoio, perché non era stato esattamente gentilissimo. È volato anche una World Cup, gli ha detto: vuoi che mi cambi io e venga a giocare perché tu fai schifo. Ecco, è bellissimo, cioè tu fai schifo a World Cup, è straordinario. Cioè, lei gli ha detto: no, non stai facendo, no, tu fai schifo. Cioè, un altro è stato: c'è qualcuno di voi che ha intenzione di fare qualcosa che c'entri lontanamente con il nostro game plan, oppure vogliamo andare avanti così a fare ognuno quello che vuole senza senso? Perché in quel caso io mi siedo. Fantastico,
è bellissimo.
Però questa, io ho detto, sono proprio curioso di vedere se ha reagito. Quando loro giocano non ce n'è per nessuno. L'unico problema dell'Olympiakos sai qual è? Mancano 83 giorni a Kaunas.
Sì, vero.
Perché se ne mancassero 13 o anche 23, ti dico, Oggi, obiettivamente, sottolineo, oggi non c'è partita.
È evidente, cioè ti viene quasi da dire: no, ma vacci piano, cioè fai piano, cioè non andare a pensare. Oh, però quando li vedi giocare, quello è il sentimento, punto e stop. L'hai detto tu, lo ripeto anch'io. Oggi non c'è nessuno che gli va neanche vicino. Come altrettanto dicevi tu, la sfiga è che manca ancora un po' di tempo a Kaunas, se sappiamo cosa può succedere in del tempo. E ci ricordiamo, dopo 10 partite abbiamo detto: vabbè, allora Fenerbahce Final Four, ok, cerchiamo le altre tre. Sempre difficile, sempre sbagliato farlo in determinati momenti, farsi prendere proprio da questi momenti. Però ragazzi, cioè, come sapete, noi cerchiamo di andare un pochino oltre i risultati, noi guardiamo le prestazioni, le partite dell'Olimpia. Voi le avete viste, esatto, cioè voi le avete viste tanto quanto noi le partite dell'Olympiakos, magari qualcuna in più, qualcuna in meno, indipendentemente da questo. È la qualità del gioco che fa spavento, sono totalmente chirurgici. Poi io,
la continuità,
senza, vero.
E dalla prima partita, quando vinsero le prime due trasferte con Barcellona e Real Madrid in Spagna, che si disse subito: oh, questi fanno sul serio. Pronti via, vincono due trasferte a Barcellona e a Madrid. Caspita, l'ha fatto solo la Virtus, credo, quel doble lì, l'anno finora. E quindi, però, sin da allora, poi un leggero rallentamento, qualche cosa, però globalmente è dall'1 di ottobre che giocano una pallacanestro spettacolare. Sì. Caspita, quindi cosa vuoi dire? Se onestamente ti dico, se ci fosse una giustizia e sappiamo già che non c'è tanto, perché è già successo anche al Fenerbahce che fece 25-5 giocando in maniera straordinaria per tutto l'anno e poi in due settimane si ruppero tutti, arrivano alle Final Four a vittoria in uno stato di decomposizione proprio del roster. E se ci fosse una giustizia per quello che è stato fatto finora in cinque mesi di pallacanestro così, deve vincere l'Olympiakos, perché poi sappiamo che i fattori sono tanti altri, poi c'è anche la Peppa Tencia Efes sempre lì, che tu magari vinci la regular season, l'abbiamo detto tante volte, cosa ti ritrovi di bello nei quarti di finale, nei playoff? L'Efes arriva dopo una stagione magari disastrosa, di alti e bassi, più bassi che alti, però lì e dice, toh, va che se vinciamo 5 partite e ti ritrovi Ataman che inizia a dire 5, poi dice 4, poi 3, poi 2, cioè, capisci queste cose qui? Questa purtroppo è la grande, se vogliamo, anche magia da un certo punto di vista di questo sport e di questo torneo con queste formule.
È vero, io all'inizio dell'anno ho detto secondo me faticheranno, cioè perché qualcosa gli deve succedere, non perché gliel'augurassi, ma peraltro effettivamente sono rimasti mediamente sani. E ecco, io la cosa che su cui voglio mettere l'accento in ottica Final Four eccetera, ricordiamo come hanno perso l'anno scorso. Ecco, quella roba lì ti rimane dentro e io credo che ci siano due modalità. Mi vengono in mente molto i San Antonio Spurs dopo che persero la serie con i Miami Heat di quel tiro di Ray Allen, eccetera. In quelle situazioni lì, umanamente puoi fare due robe. O tieni la carogna e la convogli positivamente o la carogna ti sale e ti passa sopra. Rivedo quella roba lì. Rivedo quella roba lì nell'Olympiakos quest'anno e vedremo, perché quella è una scimmia importante che però adesso ti motiva, però quando arrivi alle Final Four ti motiva ancora, però ti può anche pesare, e quindi vedremo come sarà se arriveranno,
sì,
alle Final Four.
Hai anche un allenatore che ha già vinto l'Eurolega, questo non è assolutamente da sottovalutare, certo. È una cosa importante. È un allenatore che l'anno scorso, me lo ricordo perché ho avuto modo di farci quattro chiacchiere in zona mista subito dopo la partita, il famoso tiro di Mitic, disse sì, il tiro di Mitic in quel modo avremmo potuto vincere lo stesso, però noi abbiamo fatto tantissimi errori. La maggior parte di questi errori sono anche dovuti dal fatto che abbiamo, non mi ricordo se 6 o 7 esordienti, addirittura 8 forse alle Final Four. Ha detto, è una cosa che io avevo già messo in preventivo, che sapevo che sarebbe potuta succedere. Mi vengono in mente le triple dall'angolo sbagliate da Vezenkov, che devono essere state 4-5, credo che abbia,
cioè, sbagliate poche. Triple e Vezenkov nella stessa frase, no, ve lo ridico, esatto, perché magari non avete capito,
tipo che ha finito 1 su 7 da 3, adesso vado a vedere, ma è una cosa pazzesca. Ecco, quindi ci poteva stare, credo che quell'esperienza per la squadra che sono sia la benzina ideale, senza trasformarsi in fuoco, sia proprio il carburante ideale per creare la giusta combustione. Però, come al solito, abbiamo detto attenti a parlare così, perché poi dopo basta solo una stupidaggine che succede, una caviglia che si gira, tutte queste cose, e il mondo si ribalta. Quindi, e poi io tengo sempre presente, prima ho nominato l'Efes, ma attenzione, c'è l'Efes e c'è un altro potenziale pericolo che io non sottovaluterei. Se io fossi una delle prime tre e mi ritrovassi anche il Partizan di Obradovic, in questo caso sottolineo Obradovic, ecco, io ai playoff non avrei quelle certezze così di dire beh, ma sono più forte, a Kaunas ci vado io. Quindi a livello di testatencia direi che c'è sicuramente l'Efes potenzialmente, ma potrebbe esserci anche il Partizan, che non scherza molto. Cioè preferirei trovarmi un Baskonia o un Valencia, ecco, sarei più tranquillo di una serie contro Baskonia o Valencia volendo.
Ci sta. Veniamo a, prima di parlare delle italiane con spazi diversi per ovvi motivi, a Monaco-Barcellona, anzi Barcellona-Monaco, una partita che è stata dominata per tre quarti dal Barcellona. Fondamentalmente il Monaco non ha mai dato l'impressione di poterla vincere. Poi un quarto periodo terrificante, veramente una pallacanestro a tratti oscena. E non lo so, il Monaco... Monaco, faccio fatica a inquadrarla in questo momento perché è comunque una squadra che ha 15-10, quindi può ambire tranquillamente anche al terzo posto, volendo il quarto posto, cioè è in un momento di difficoltà, però dopo l'inizio in cui aveva giocato bene, magari vinto bene, eccetera, aveva avuto il calo, però continuava a vincere, comunque è rimasto in una buona linea di galleggiamento per le sue ambizioni. Adesso secondo me fa un po' fatica, e fa un po' fatica proprio nelle prestazioni, cioè fa proprio il basket del Monaco è meno qualitativo, e 5-5 di record nelle ultime 10 è anche lì a testimoniarlo, cioè penso che sia la diretta conseguenza di una pallacanestro che sta diventando un pochino scadente e non c'è più neanche quella ripartizione armoniosa, fin troppo armoniosa, che c'era all'inizio tra Yokobo, Lloyd e James, coinvolgendo gli altri, e ad esempio tutta l'attività di John Brown, che abbiamo visto ad esempio quando era l'Unix Kazan, è cloroformizzata, non lo vedo particolarmente coinvolto, e mi viene da dire, posto che faccio il mio appreciation post a Alfa Diallo, che secondo me è il giocatore più migliorato dell'Eurolega di quest'anno, probabilmente pound per pound, ma detto questo, faccio questo piccolo inciso, questo outing, non lo so, non mi convincono. Barcellona, che ha controllato, ha punito tutti i cambi possibili dal punto di vista fisico, ha limitato abbastanza bene Mike James e tutti i frambolieri, però se Sparta, Atene piangono e ridono, insomma, Barcellona vince ed è importante, convince magari no.
Allora, io ammetto che è la partita che ho visto di meno, perché ringrazio ancora sentitamente l'Eurolega per lo splendido calendario in cui in due giorni praticamente 8 partite erano sovrapposte, 4 giovedì e 4 ieri, fuori dall'orario 20:45 c'era solamente alle 7 Stella Rossa Alba, tra l'altro insieme a Olimpia Pana, la partita, se vogliamo, meno interessante di tutto il turno, quindi molto bene. L'ho vista meno perché mi stavo godendo l'Olimpia Kos, e poi c'era anche la Virtus, che è una partita ovviamente più appassionante. Quel poco che ho visto, ho sempre visto stato Ranzi determinante, cioè proprio avere un peso. Io dall'inizio dell'anno sostengo che stato Ranzi sia l'ago della bilancia, come Satoransky vale Guduric al Fenerbahce, ecco, per fare un esempio. È determinante per quello che può dare, perché dà dimensioni tutto differenti. Il Monaco non mi è piaciuto, il Monaco non mi piace da diverso tempo, che ha portato a casa diverse partite in questo periodo, assolutamente, alcune le ha vinte perché era più forte, alcune le ha vinte perché comunque è anche una squadra esperta, perché ha giocatori con una lunga esperienza in Eurolega, però non mi sembra il Monaco almeno di inizio stagione. Ci sta anche una flessione magari anche un po' più prolungata per poi ripartire forte adesso, vedremo, adesso arrivano già partite interessanti, se non sbaglio la prossima giornata c'è Monaco-Maccabi, che è una partita molto interessante, perché per il Maccabi iniziano a essere, per tutte le squadre che sono lì nel 13-12, inizia a essere il momento di piazzare quei colpi che poi possono rivelarsi decisivi. Quindi sono curioso di vedere queste cose. Ecco, tra l'altro, tu l'hai vista bene, prima discussioncina scricchiolio Mike James Obradovic nel finale, mi è sembrato di vedere un time out.
Sì, lui era già nervoso prima con Motiejunas, Jonas, che non gli ha preso due palle, che poi, oddio, non gli ha preso due palle, gliela date male, c'era un po' di connivenza,
era un po' dei cross, era un po' come lamentarsi se il centravanti non colpisce di testa quando fai un cross e ci sono 5 difensori,
esatto,
in area,
più o meno.
Ne ho viste tre ce ne sono state praticamente di situazioni, e quella è la parte che ho visto. Poi l'ho visto andare via dal time out un po',
sì, alla Mike James, direi.
Vabbè, ecco, no, Mike, evitiamo il gesto autodistruttivo, non c'è ancora stato, noi l'abbiamo temuto per così tanto tempo, dai, sei lì, sei nelle prime 5 di Eurolega, tra l'altro se il quadro si conferma così viene fuori Fenerbahce Monaco, o Monaco Fenerbahce quarta e quinta, quindi una notevole possibilità di fare le Final Four, perché voglio dire, quasi meglio che cazzi l'Efes che dicevamo prima, no? Come idea. Ecco, quindi dai Mike, no, non farlo, su, completiamola, mancano 9 giornate, fai il bravo.
Dai, fai il bravo. Veniamo a il piatto forte per noi della giornata, ovvero Virtus contro Baskonia, una partita che era assolutamente da vincere per la Virtus, che è stata vinta con anche un protagonista inatteso come Abia Bass, contentissimo per tutto quello che ha passato, e quindi bello che sia stato anche lui così presente, cioè proprio mente sgombra, entro, prendo, tiro, segno, senza pensarci, senza congetture, si fa quello che si può e si deve, benissimo. Molto positiva la prova di Teodosic, manco a dirlo, che quando è servito ha fatto il suo. Bellinelli a tratti perché nel terzo e quarto periodo ha un pochino sparacchiato, anche forzando, poi non sai qual è il confine tra, per lui, tra forzare e non forzare. Il confine probabilmente è più sul risultato: se segna è sostenibile, se non segna diventa un pochino meno sostenibile, e Brescia insegna da questo punto di vista. Però la Virtus mantiene abbondantemente vive le speranze, mettendo dei grandi granelli di sabbia nell'ingranaggio, perché Marcus Howard, da parte un forse flash, niente di che. Darius Thompson ha creato un po' meno, ecco, ha subito molto Giedraitis, perché è probabilmente un tipo di giocatore che per stazza e più che altro movimento, perché nel quarto periodo ha fatto 3 giochi da 3 punti in un attimo. Mi viene da dire un po' da disattenzione della difesa della Virtus, che però è, quando è andato messo l'1-2-3 possessi anche in alcuni momenti, è sempre rimbalzata. Gioco da 3 di Giedraitis, tripla di Bellinelli se non mi ricordo male, gioco da 3, tripla di Teodosic, comunque ha risposto e ha vinto una partita, che dire, importante forse è dire poco.
Partita molto solida della Virtus, mi è piaciuta, è molto solida. E c'è da dire che al di là ovviamente della grande soddisfazione, della felicità per quanto visto da Bass, credo che pochi lo meritino come lui per quello che ha passato in 2 anni, credo che ci sia un altro dato molto importante. Io un paio di settimane fa, 3 settimane fa, quando ci fu l'infortunio di Cordinier, dissi che la Virtus sarebbe dovuta assolutamente andare sul mercato, e lo ritengo ancora, perché la deadline è mercoledì se non sbaglio, perché ritengo che Cordinier fosse l'unico profilo atletico in grado di dare possibilità di difesa sugli 1, 2, 3 contemporaneamente, cioè contemporaneamente, non è che deve difendere su 3, cioè capace di difendere su tutti e 3 i ruoli, e soprattutto un atleta, l'unico vero atleta, passatemi il termine, puro di tutta la squadra, soprattutto nel reparto esterni. Ecco, questo è importante, il fatto che ci sia una Bass così, perché a Bass può essere l'unica soluzione alternativa a Cordinier. Certo è che mi viene in mente che la prima partita dopo il rientro, da un lunghissimo infortunio, parlo di prima partita in Eurolega a un certo livello, ovviamente è quella, se vogliamo, più facile. È quello dove abbiamo visto spesso notizie molto positive, poi è seguito un rimbalzo tecnico fisiologico per riabituarsi ai ritmi, a quanto è demanding la posizione a cui partecipi, eccetera eccetera. Spero che non sia così, spero che Abby possa farlo sin da subito e benissimo, perché la Virtus proprio in quel ruolo, in questo momento, ha un bisogno dell'anima di un giocatore con quelle caratteristiche. Aggiungo, e mi viene un po' di nostalgia nel dirlo, che 7-8 anni fa c'era un allenatore seduto sulla panchina di Milano che risponde al nome di Jasmin Repescia, che disse che i giovanissimi Fontecchio e Abbas erano due ottimi giocatori di Euro, sarebbero potuti diventare due ottimi giocatori di Eurolega. E diceva, quanto grandi non lo so, perché poi dipenderà da loro il livello, ma sicuramente hanno il fisico, hanno la tecnica su cui lavorare per farli diventare due ottimi giocatori di Eurolega. La gente rideva. Ecco, mi sembra che qualche risata oggi, e che forse portare avanti determinati progetti invece che abortirli subito al primo disagio, forse sarebbe qualcosa che tanti club dovrebbero imparare.
Fontecchio, lo vediamo personalmente su Abbasso con più di qualche dubbio, a prescindere dagli infortuni eccetera, non lo so, mi rimane qualche dubbio, mi auguro di sbagliarmi, ma onestamente avevo più hype su Abbasso che Fontecchio, sono sincero, qua, alle famose parole di Repescia dell'epoca. Pensavo più ad Abbas meglio di Fontecchio, poi la storia, tutto quello che poi succede per un motivo anche, spero che Abbas lo possa diventare, non lo so, mi convince un pochino meno, però ripeto, che possa essere questo veramente l'inizio di un bounce back importante. Come dicevi tu, la prima partita è emotivamente e fisicamente la più semplice, poi vediamo, però il ritorno di Abbas è utilissimo per l'ottica Eurolega, ma anche per l'ottica campionato, perché è un giocatore italiano, ed è quel giocatore che può permetterti di fare a meno di Ogelei sui due lati del campo, perché è un tipo di giocatore simile. Non sto dicendo che Abbas e Ogelei, parliamoci chiaro, però è quella roba lì. E quindi se hai Cordignier, hai Abbas e hai Ogelei, è quello che mancava l'anno scorso alla Virtus, ovvero una certa fisicità in quel ruolo, ecco, sei abbastanza ben coperto. Ecco, poi avrà un rimbalzo negativo sicuramente, dovrà normalizzarsi, però mi viene da dire un po' di tempo c'è per rimettersi a pieno regime e poi essere veramente incisivo per due partite a settimana, tre, quante saranno quelle che giocherà la Virtus nel momento che conta. Vabbè, di Teodosic se no parliamo tutte le settimane anche basta, perché ogni volta c'è un assist incredibile, un passaggio fuori dal mondo, qualcosa, quindi basta, facciamo così.
Ecco, non ho detto niente sul Baskonia. Il Baskonia oggi è solo Jedraitis. Lo è da un bel po' di tempo. Howard sta faticando, visto anche perdere malamente venerdì contro la Gioventù nei quarti di finale di Coppa, ma proprio malamente. E ho visto in sala stampa un Peñarroia con un linguaggio del corpo negativo, proprio preoccupato, quasi così, un po' vittima della situazione, senza avere certezze di mezzi con cui risolverla. Questa squadra stava facendo un'Eurolega straordinaria, e era 11-6 se non sbaglio dopo 17 partite alla fine del girone d'andata, un'Eurolega straordinaria molto sopra le righe. Adesso ne sta facendo una decisamente sotto quelle righe. Al momento non la vedo come quella più come tra le favorite di quel gruppone di 5 o forse 6 squadre, se ci fosse anche le stessa 13-12, non la vedo nel gruppo di quelle potenzialmente più pericolose per il discorso sesto, settimo, ottavo posto.
Sì, è la verità, è banalmente la verità. Facciamo una piccolissima e rapidissima chiusura per una delle peggiori partite della settimana, quella dell'Olimpia e Panathinaikos. L'Olimpia vince la terza in Eurolega più che altro per manifesta inadeguatezza dell'avversario, partita orribile veramente. Cioè c'è poco da dire tra due squadre che manifestano in campo la loro situazione di classifica, poteva finire così, poteva finire in altro modo, qualche segnale dall'Olimpia c'è anche stato, però non in una situazione così, con un Panathinaikos così frastornato, senza con l'allenatore insediato da due giorni eccetera. Non, per me non deve neanche arrivare all'ultimo possesso, però la realtà dice che il Panathinaikos e l'Olimpia sono nello stesso tire di questa Eurolega, quindi è assolutamente normale che sia così, bisogna accettarlo prima di fare delle congetture, dei ragionamenti errati. Finita lì, vero, tre vittorie in fila che aiutano, però questa vittoria arriva dopo il disastro di Coppa Italia, l'ennesimo di stagione, e l'impressione che questo finale sarà una lunga agonia. Ecco, sicuramente il finale di Eurolega sarà una lunga agonia, però almeno la Virtus in Coppa Italia ha fatto due partite importanti, una contro Tortona anche molto molto importante, si è fermata sul più bello. Però l'Olimpia ha fatto un primo tempo con Brescia terrificante, E poi quello che forse fa ancora più innervosire i tifosi è che hanno recuperato 18 punti in 5, 6, 7 minuti con un 14-0 e qualche altro parziale, e nel momento in cui una grande squadra che comincia male arriva e mette la testa avanti, dici vabbè, ok, hanno avuto il problema, però a più 5 poi vai a perdere quella partita per come l'hanno persa. Cioè, ormai i problemi dell'Olimpia sono incancreniti e non sono 3 vittorie in Eurolega, e di cui una col Panathinaikos, a risolverli. Ci sono problemi e probabilmente verranno risolti forse in estate.
Sì, io ammetto, e questo è triste di suo, che non ho visto niente di...
Vabbè, ma stai meglio tu, eh?
Di Milano Panathinaikos, e sì, ma sto meglio io. Boh, cosa dici? Dici che sto meglio io?
Sì, che non l'hai vista, sicuro.
Ah, ok, va bene. Detto questo, ho visto solo la fase finale, perché seguendo un po' i punteggi e tutto, dico, vabbè, 76 pari, un minuto alla fine, guardiamoci l'ultimo minuto, niente di che, quindi nulla di significativo. Guardandomi un po' di highlights, un po' di cose che ho visto, quello che mi stupisce è ora né o né Pir, che dir si voglia. Io so che giocatore è, lo conosco da tanto tempo, e il mio amore verso Shabazz è noto a tutti, soprattutto ai nostri ascoltatori. Napier deve fare il Napier, però, perché se Napier deve fare playmaker d'ordine o distributore di vantaggi agli altri, non è Napier. Napier è un Mike James come giocatore, nella sua espressione migliore. È uno di quei giocatori lì, di quelli che creano vantaggi in primis per sé, poi a pioggia sugli altri, ma deve essere aggressivo, di ritmo. La transizione con Napier deve essere bella veloce, eccetera eccetera. Se si pensa che Napier sia il playmaker tra virgolette d'ordine, abbiamo sbagliato indirizzo, e non sarebbe il primo indirizzo sbagliato in stagione. Per il resto dico niente, una partita insignificante ad oggi per l'Eurolega. Io capisco gli ottimisti che dicono che mancano 10 partite, facendo 9-1 arrivi a 18 e quindi a 18 fai i playoff. Addirittura si potrebbe pensare anche a un 17-17, quindi potrebbe bastare un 8-2. Però io vedere, cioè, bisognerebbe spiegarmi, io vorrei capire che qualcuno che sostiene queste cose mi spiegasse come una squadra che ha giocato da cani tutta l'Eurolega, salvo forse 2 partite, perché ha giocato l'Olimpia, ha giocato da cani anche le prime partite quando c'erano Pengos e Schild, c'è poco da fare, perché la partita con la Svel è stata una orripilante partita, la partita a Monaco col Bayern era stata orripilante, vinta solo perché Willerberg fa 0-2 ai liberi nei secondi finali, quindi io ricordo veramente pochissima roba positiva dell'Olimpia, quasi niente. Quindi uno dovrebbe spiegarmi perché dovrebbe venire fuori un 8-2 così all'improvviso, un 8-2 o un 9-1 nelle 10 partite finali. Oltretutto, che razza di 10 partite ci sono, perché ci sono di mezzo squadre come Real, Barcellona, la trasferta con la Virtus, la trasferta con l'Efes, la trasferta col Fenerbahce, insomma non esattamente così noccioline, quindi niente da dire. Come dici tu, pattinerei via sull'Olimpia, assolutamente.
Direi abbondantemente di sì. E patiniamo via ufficialmente su questa settimana di Eurolega. Arriveranno doppi turni a go-go, quindi ci sarà spazio per ulteriori analisi. Ovviamente per questa settimana direi che abbiamo affrontato tutto, comprese le coppe. Quindi, come sempre, grazie Alberto Marzagaglia.
Grazie a te, Simo, e come sempre a tutti i nostri ascoltatori.
Mi accodo come sempre ai ringraziamenti, a voi che ci avete aspettato e ci ascoltate sempre, anche da parte mia, Simone Mazzola. Buon weekend a tutti e ci sentiamo ovviamente sabato prossimo per una nuova puntata di Eurolega.